ragazzi, c'era una volta l'America. Israele avanza su Gaza, Netanyahu a Budapest, Myanmar, il cessate il fuoco sul disastro. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Donald Trump is single-handedly, unilaterally, and for no reason, plunging America into economic crisis.
The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral, the opposite of what we wanted to achieve.
Despite an international warrant for his arrest, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is traveling to Budapest today to meet Hungary's Prime Minister Viktor Orban.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Il mio occhio è già sul tablet, lì dove leggerò i messaggi, domande, commenti. 349-238-6666, siamo su XN, sul logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 16.09 anche a Budapest, dove oggi, in concomitanza con la visita di Netanyahu, l'Ungheria ha annunciato che uscirà dalla Corte Penale Internazionale. La visita del premier israeliano in Ungheria, lo schiaffo di Orbán alla Corte Penale Internazionale, ma anche il bilancio delle vittime in Myanmar adesso che anche la giunta militare ha decretato un cessate il fuoco, anche se sembra molto molto fragile e non sempre rispettato. Ma soprattutto l'annuncio dei nuovi dazi di Donald Trump da ieri sera alle 22 ore italiane, il mondo non è più lo stesso e tutti nel mondo stanno cercando di rincorrere una soluzione alla mossa di Donald Trump. Forse l'immagine che più ci aiuta è una partita a biliardo. Scoccato il primo colpo, le palle rotolano qua e là, costringendo i giocatori e il pubblico a riosservare la scena e valutare tutte le possibili conseguenze. Ma chi vincerà quella partita? Chi ha sparigliato le palle del biliardo non sapendo bene quali finiranno in buca e quali no? Quali colpiranno quali e con quale direzione? Non è detto. Però una cosa è certa, Trump contro tutti. Ma sarà anche tutti contro Trump? Ultima notazione, che forse è un po' di colore, ma giusto per dire che i dazi sono arrivati a pioggia veramente un po' dappertutto, lo racconta molto bene il Guardian, e racconta di come un gruppo di isole vulcaniche e sterili, disabitate, vicino all'Antartide, coperte di ghiacciai e di mora, semplicemente di pinguini, sono state travolte dalla guerra commerciale di Donald Trump. Il presidente statunitense le ha colpite con una tariffa, pensate, del 10% sulle merci. Parliamo dell'isola Heard e McDonald, che sono un territorio esterno dell'Australia tra i luoghi più remoti della Terra. Pensate, ci vogliono 2 settimane di battello dalla costa sud australiana per raggiungerle. Ripeto, non ci abita nessuno, nessuno produce niente lì, a meno che una colonia di pinguini a un certo punto, incredibilmente, in un futuro distopico, non riesca a produrre cubetti di ghiaccio e tentare di esportarli negli Stati Uniti. Registriamo anche la presa di posizione piuttosto dura, tra le altre, del premier australiano Anthony Albanese, che ha affermato: nessun posto sulla Terra è sicuro. Oggi vi racconteremo il lato più strettamente geopolitico della mossa, naturalmente, di Donald Trump, ma non soltanto. Allora scaldate pure i polpastrelli, non c'è bisogno che ve lo dica, ne vedo già tanti di messaggi. Per voi c'è il 349-238-6666, gli altri dossier. Ieri il primo ministro greco Mitsotakis ha fatto sapere che la Grecia prevede di stanziare 25 miliardi di euro in 12 anni nel settore della difesa. Mitsotakis ha definito il piano la trasformazione più drastica nella storia delle forze armate del paese. L'investimento prevederà un ampliamento degli armamenti, un rafforzamento dei sistemi antiaerei e un miglioramento degli strumenti di difesa dagli attacchi informatici. La Grecia ha già firmato l'accordo per l'acquisto di 20 caccia americani F-35. Ma dovrebbe acquistare anche droni navali e aerei, strumentazione radar e sistemi antimissili e antidroni. Peraltro la Grecia così diventa uno dei 4 stati europei che assegnano più del 3% del loro PIL alla spesa militare. È terminata ieri la visita del ministro degli esteri cinese Wang Yi, che si era recato a Mosca il 31 marzo. Dopo l'incontro con l'omologo Sergei Lavrov, Wang Yi ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, che ha dichiarato di aspettare il caro amico Xi Jinping in occasione dell'80° anniversario della vittoria russa nella Grande Guerra Patriottica. Wang Yi ha affermato che la Cina è pronta a svolgere un ruolo costruttivo nel porre fine al conflitto in Ucraina, ma sosterrà la Russia nella difesa dei suoi interessi. E la cooperazione tra Cina e Russia non è mai diretta contro terze parti e non cede a ostacoli provenienti dall'esterno. Solito equilibrismo cinese, verrebbe da dire, se non fosse che registriamo almeno a livello lessicale, verboso, un impegno maggiore per il raggiungimento della pace in Ucraina. Quest'oggi a Varsavia, in Polonia, la riunione informale dei ministri della difesa della UE, il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato i nuovi dazi. Il tutto, naturalmente, come immaginate, va a confliggere proprio con la richiesta di Donald Trump di arrivare al 5% di spesa percentuale PIL per armi, per rimanere nella NATO. È ovvio che se il mondo economico è quello che danno la maggior parte delle agenzie, con recessione in arrivo, inflazione in arrivo, sarà molto più difficile per i paesi naturalmente rispettare questa soglia così alta. I nostri dossi internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui nel suo logo lontano. Riportiamo da questa voce che ben conoscete.
L'Unione Europea è un negoziatore molto tosto, davvero molto tosto. Sapete, si pensa che l'Unione Europea sia amichevole, ma ci derubano così spesso. È così triste da vedere, è patetico. Loro ci mettono i dazi al 39%, noi li porteremo al 20%, quindi stiamo facendo loro pagare la metà. Il Vietnam, anche loro sono grandi negoziatori, grandi persone. A loro piaccio, loro piacciono a me. Il problema è che fissano i dazi al 90%. Noi per loro li fisseremo al 46%. Taiwan, prendono tutti i nostri chip e semiconduttori. Eravamo i re, avevamo tutto. Ora la situazione è diversa. Però c'è una bella notizia. Lee Zeldin sta lavorando alle approvazioni necessarie. Il signor Wei della TSMC è a capo di una delle più grandi aziende del mondo nel settore. Stanno arrivando da Taiwan e costruiranno uno degli impianti più grandi al mondo, forse il più grande in questo settore. Ma loro impongono dazi del 64%. Noi li fisseremo al 32%.
We are prepared to respond.
Siamo pronti a rispondere. Stiamo già finalizzando un primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull'acciaio. E ora ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre imprese se i negoziati dovessero fallire.
Le voci, rispettivamente, del presidente statunitense Donald Trump e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Come risponderanno i vari paesi? Come sono stati colpiti? Beh, in maniera molto diversa, anche se all'inizio di questo nostro viaggio vi dicevo a pioggia, tanto che persino i pinguini nel lontano Polo Sud sono stati colpiti dai dazi di Donald Trump. Quest'oggi però ci occuperemo più dell'aspetto strettamente di politica internazionale, dell'aspetto geopolitico dei dazi. Già ieri dicevamo che è l'arma preferita da Donald Trump assieme alle sanzioni, come se il suo arsenale di relazioni, di diplomazia fosse veramente ridotto e ristretto soprattutto a questo. Non vi è alcun dubbio, è innamorato dei dazi e li sta applicando su tantissimi paesi. Stiamo assistendo a una economizzazione della politica internazionale, oppure, per citare malamente von Clausewitz, i dazi sono semplicemente la prosecuzione della politica estera. Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Cattolica, Relazioni Internazionali. Ciao Vittorio, buongiorno, bentrovato.
Ciao a voi, buongiorno a voi.
Allora, è così? È un'economizzazione delle relazioni internazionali. Tutto viene ricondotto a dazi, tariffe e transazioni singole con i singoli paesi.
E allora, apparentemente è così, no? Perché se senti Trump che fa... cita questi numeri, dopo cita numeri che non si capisce da dove li tiri fuori, nel senso che i dazi che lui sostiene vengono applicati nei confronti dei prodotti americani a quelle cifre non esistono, innanzitutto, e in secondo luogo non sono applicati nei confronti dei prodotti americani. L'Unione Europea applica, dove applica tariffe di protezione, lo fa nei confronti di categorie di prodotti che vengono, e non in base alla provenienza. La provenienza serve semmai a ridurre queste categorie laddove ci siano dei trattati di libero scambio. Ma il problema è che a me sembra che lui pratichi una weaponizzazione dell'economia, e quindi un utilizzo, insomma, l'utilizzo dell'economia come un'arma, perché la logica che sta detta questa cosa è molto lontanamente economica, per quanto ne capisco io. Cioè, mi sembra più una logica di riaffermare una supremazia, una superiorità americana, anche, come potrei dirti, facendosi beffe della storia, cioè nel senso, quel passaggio in cui lui dice: una volta eravamo, appunto una volta, cioè sì, il problema è che
cent'anni fa, se andiamo a vedere lo stesso livello di dazi,
cinesi, esatto, ma poi se i cinesi corrono più degli americani, non è perché mettono i dazi alle merci americane, cioè, è un altro discorso, e quindi mi sembra molto molto strano. Dopodiché è vero quello che tu dici, cioè nella storia degli Stati Uniti sono prevalenti i periodi di protezionismo sui periodi di libero scambio,
sì,
ma questo non è più vero dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, cioè da quando gli Stati Uniti hanno assunto il ruolo che hanno assunto nel mondo. Quindi la domanda è: può un paese che aspira a essere un leader del sistema, e questo ce lo dice nei giorni dispari,
sì,
Trump, avere poi un sistema di protezione che potrebbe, che è nella tradizione di un paese che era marginale rispetto al mondo, e questo Trump ce lo dice nei giorni pari? Questa è un po' la questione della coerenza.
La voce e l'analisi del professor Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Relazioni Internazionali, Università Cattolica di Milano. Tra gli effetti di Trump una cosa è certa: lui è contro tutti. Ci può essere un'eterogenesi dei fini, che alla fine qualcuno si coalizzi contro di lui, cioè alla fine questo agognato neoimperialismo con la weaponizzazione, come dicevi tu, dello strumento economico, fa compattare. Qualche segnale l'abbiamo visto, perché alcuni mercati guardano est, c'è chi va in India, c'è chi guarda l'Indonesia, c'è il rischio in sostanza di un isolamento politico statunitense?
Beh, questo sì, nel senso che quando tu te la prendi con il mondo, poi il mondo, non dico che se la prende con te, ma si ritrova messo nello stesso cestino in cui magari fino a quel momento non si era mai visto. E quindi tutti noi adesso ci guardiamo e ci diciamo: toh, sono con altri che vengono bullizzati, diciamo così, sì, da Trump. Non c'è dubbio che una delle cose che si cercheranno di fare sarà cercare nuovi sbocchi, nuove possibilità di intese con altri paesi, via discorrendo. Però tutto questo, diciamo così, può essere una forma di reazione a questa imposizione di dazi, magari una reazione meno istintiva, muscolare, di contrapporre altri dazi. Però il punto è che il sistema internazionale negli ultimi 70 anni si è molto giovato dell'assenza di dazi,
sì,
che di per sé hanno portato all'abbassamento del prezzo medio di una quantità infinita di beni. Il ritorno dei dazi, oltre a danneggiare le esportazioni di A verso B se i dazi li mette B, e però di danneggiare anche mette i dazi, perché c'è un rischio di aumento dei prezzi, certo, di inflazione e quant'altro, però finisce per dare al sistema internazionale, per mettere nel sistema internazionale un motivo in più di contesa, magari anche aspra, in un'epoca che, come quella, sì, che stiamo vivendo,
che non ha bisogno di ulteriori motivi.
Sì, per sì, cui mi sembra siamo in una tipica situazione complicata, perché noi possiamo reagire a specchio, per così dire,
sì,
e sappiamo che facendo così provochiamo il crollo complessivo delle istituzioni internazionali, del modo in cui abbiamo vissuto in questi 70 anni. Non possiamo scegliere di non reagire, ma in questo modo subiamo un ricatto, per così dire. Sì. Quindi dobbiamo cercare una via mediana che deve essere mostrare fermezza su questo. Direi che italiani, io spesso, insomma, non critico anche senza cattiveria, per così dire, per le cose che dice, ma quando ha detto fermezza e disponibilità alla trattativa con la schiena dritta, ha un po' reso ha un po' reso l'idea. È chiaro che noi non vogliamo riportare, collaborare a tornare a un mondo chiuso in blocchi economici commerciali serrati gli uni sugli altri, sì, perché questo nella nostra lettura aumenta il rischio di conflitti e abbassa ulteriormente la fiducia. Questo è il punto fondamentale.
La voce del professor Vittorio Emanuele Parsi ci ricorda che anche l'economia può essere motivo di attrito, anche l'economia, se ben utilizzata e non weaponizzata, perdonate il neologismo male usato, diventano granelli di sabbia nei delicati meccanismi delle relazioni internazionali. Se la usi bene, invece, l'economia va a oliare proprio i delicati rapporti internazionali. Ricordava il professor Parsi che in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo da alcuni anni non abbiamo bisogno di granelli di sabbia, forse avremo bisogno più di goccine d'olio. Un'ultima domanda ha a che fare però con la visione sul lungo termine, perché abbiamo la sensazione che Donald Trump prediliga una serie di rapporti bilaterali con i vari paesi, magari in modo da spacchettare e spaccare persino l'Europa, preferisca cioè avere una corte di singoli stati che vadano a negoziare con lui sui singoli dossier piuttosto che vedersela con colossi, non parlo certo dell'Europa, ma altri consessi e contesti. Questo dal punto di vista politico è piuttosto sagace, però onestamente.
Sì, però dobbiamo ricordarci alcuni fatti, cioè nel senso, noi comunque continuiamo ad aderire al WTO, continuiamo, sì, ad aderire a una serie di trattati, di convenzioni che sì, prevedono la reciprocità, ma appunto non abbiamo intenzione di collaborare a farci del male. Per quanto riguarda i paesi dell'Unione, va ricordato che l'Unione Europea nel suo complesso, la Commissione, hanno una competenza sostanzialmente esclusiva a trattare la politica commerciale. E questo è anche un punto di forza, e meno male, insomma, perché comunque per noi significa che qualunque tipo di azione intraprenderemo, e tra queste c'è comunque anche, secondo me, il ribilanciamento dell'economia europea, che forse è stata troppo export-led in questi decenni, e quindi va forse ricalibrata, no? Bisogna far ricrescere di più il mercato interno, concentrarsi di più sui consumi interni, quindi questo che vuol dire anche innescare una politica salariale che sia meno punitiva per i lavoratori e via discorrendo, quindi fare investimenti nelle infrastrutture interne e via discorrendo. È chiaro che però tutti questi progetti sono comunque toccati dal fatto che i dazi mettono gli americani, che gli americani, certo, mettono i dazi sulla tecnologia, per esempio, di cui abbiamo tanto bisogno. E poi non dimentichiamoci che noi comunque siamo costretti, abbiamo un oggettivo strumento che nostro malgrado può limitare, diciamo così, lo sbilancio a sfavore degli Stati Uniti, che è legato in questo momento all'acquisizione di energia, che in qualche modo può compensare, un po' ridurre un po' il nostro attivo netto nei confronti degli Stati Uniti. Compreremo armi dagli Stati Uniti, sì, in attesa di riuscire a ottimizzare la nostra filiera della difesa interna, e anche questo in qualche modo ridurrà questo bilancio. Dopodiché dovremmo lavorare probabilmente su una politica monetaria, ma questo devono dirtelo gli economisti, non io, insomma, perché probabilmente lavorando sui tassi, indebolendo un po' l'euro, sempre che questo possa essere fatto senza far ripartire l'inflazione,
potrebbe lenire in qualche modo. Però sì, professor Parsi, Vittorio, stiamo parlando di cerotti su piccole ferite. Alla fine qua il punto è questa postura particolarmente aggressiva di Donald Trump, che è sotto gli occhi di tutti. Ho la sensazione, Vittorio, che torneremo a parlarci anche di questi temi nei prossimi giorni. Intanto, per questa fotografia, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Allora, noi sul luogo lontano amiamo particolarmente le storie, quelle strane, un po' che non ti aspetti, tipo i dazi sui pinguini nelle due isole australiane. Allora, i dazi di Trump uccideranno di fatto l'economia dell'esoto, non sorridete, perché a dichiararlo è un economista dell'Oxford Economics, perché qualche settimana fa Trump aveva definito il regno dell'esoto un paese del quale nessuno aveva mai sentito parlare, scagliandosi contro gli aiuti rivolti a questo paese. Oggi sono state introdotte tariffe del 50%, per esempio tassazioni su importazioni, tutte le tassazioni dal microscopico regno africano, tariffe che potrebbero portare a effetti devastanti sul piccolo paese. Vi sono alcune aree geografiche, cioè del mondo, che soffriranno in maniera molto molto forte. Se a queste aggiungete naturalmente i tagli alla più grande agenzia di cooperazione mondiale, che era la USAID, ovviamente la frittata, per così dire, è fatta. Tanti messaggi al 349-238-6666. Paolo scrive: come non vedere la forzatura di Trump sulla sicurezza nazionale per poter emettere ordini esecutivi su qualunque tema? Ampliamento dei poteri della presidenza e conseguente cambio di regime, questo è il problema maggiore. Qualcun altro che scrive: mi chiedo come il presidente Trump pensi di gestire l'agognato reshoring con la disoccupazione già ai minimi termini, con la carenza di manodopera, l'opposizione all'immigrazione. E qualcun altro, Simone da Udine: ma il fatto che la Russia non compare dagli elenchi dei nuovi dazi non è che si stia cercando di fare di tutte le destre un motivo per distruggere qualsiasi diritto umano? Un po' meno chiaro dei soliti. L'ultimo messaggio: qualcuno dice isolamento politico tipo Corea, Giappone e Cina che si incontrano, così sa da monopoli. Detto ciò, visto che le borse stanno facendo dei sali scendi particolarmente preoccupanti, andiamo a sentire i numeri, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
In your leadership have done remarkable things for Israel and the Jewish people.
Nella tua leadership hai fatto cose straordinarie per Israele e per il popolo ebraico. Ci hai sostenuto con orgoglio, con determinazione. Sei al nostro fianco nell'UE, sei al nostro fianco all'ONU e hai appena preso una posizione audace e di principio sulla Corte Penale Internazionale. E ti ringrazio, Victor. Questo non è importante solo per noi, ma per tutte le democrazie. È importante opporsi a queste organizzazioni corrotte.
Insieme a fianco dell'Europa, Benjamin Netanyahu parla di Viktor Orbán, organizzazione corrotta. Benjamin Netanyahu parla della Corte Penale Internazionale. Proprio in concomitanza con la visita del premier israeliano, il premier ungherese decide che il suo paese uscirà dalla Carta di Roma e quindi non aderirà più alla Corte Penale Internazionale, che vuol dire sostanzialmente che non avrà più l'obbligo dell'arresto, anche se tecnicamente la Corte Penale Internazionale le ha appena ricordato che dovrebbe arrestare Benjamin Netanyahu. Ma tant'è. 349-238-6666. Apriamo un capitolo che ha a che fare con la prima visita sul suolo europeo del premier israeliano, mentre avanza l'offensiva di terra nella striscia di Gaza, con il vero e proprio isolamento della città meridionale di Rafah, mentre tutta la puntata, ai noi, è punteggiata dalle reazioni internazionali rispetto alla mossa di Donald Trump. In questo momento sta parlando Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica, che si è detto durissimo rispetto alla mossa di Donald Trump e quasi sulla scia di quello che diceva il professor Parsi. Dice: attenzione ai delicati equilibri internazionali, la decisione di Trump sui dazi è brutale e priva di fondamenti, appena detto Macron. E poi, come ricorda un ascoltatore al 349-238-6666, i disequilibri economici percepiti dagli Stati Uniti non tengono conto dei servizi digitali, e lo fa notare molto bene un ascoltatore. Allora, tra pochissimo andremo a Budapest per capire il senso della visita di Netanyahu, che a tutti gli effetti è un grande sopravvissuto. Attenzione, non lo dico io, lo dicono giornalisti e analisti israeliani, perché ha fatto passare la legge di bilancio, ha fatto in modo che non si sciogliesse il Parlamento, che si tornasse a nuove elezioni, sta continuando la guerra un po' su tutti i fronti, perché sono ricominciati i bombardamenti anche sul Libano, sulla Siria, soprattutto sulla striscia di Gaza. Valentina Ternullo ha raggiunto Lazar Berman, The Times of Israel, lui è il reporter diplomatico, e la questione è esattamente questa qui, cioè approvazione del bilancio, riavvicinamento di Ben-Gvir, ma anche il Qatar Gate. Insomma, sembra che riesca a schivare tutte le frecce più o meno avvelenate che arrivano dall'interno e dall'esterno. Sentite Lazar Berman.
The first thing you should always remember about Prime Minister Netanyahu is that he is the great survivor.
La prima cosa da ricordare del primo ministro Netanyahu è che è un grande sopravvissuto. Credo che tra le sue molte abilità ci siano lacune, la capacità di leggere il complesso panorama delle coalizioni israeliane, di capire chi sono i potenti, a chi deve parlare, quali sono le sue posizioni per sostenere la sua coalizione, ed è in grado di creare coalizioni forti, di eliminare individui o partiti dall'opposizione o da coalizioni ostili. Ed è questo che lo ha portato a diventare il primo ministro israeliano più longevo in un paese in cui i governi non durano molto a lungo. Quindi, quando guardiamo alle sfide di oggi, sì, sono sfide importanti, ma lui ha superato quella del bilancio e ora ha un bilancio approvato fino al 2026, fino alle prossime elezioni. Di certo, con il ritorno di Ben-Gvir al governo e l'arrivo di Gideon Saar con i suoi 4 seggi e ora ministro degli esteri, la coalizione è più forte che mai. Non c'è dubbio che gran parte dell'opinione pubblica non sia contenta di Netanyahu. Ci sono proteste in corso, dove a manifestare sono alcune famiglie di ostaggi, e l'opposizione che cerca di allontanare Netanyahu dal potere. Ma questo non farà cadere il governo in alcun modo. Ora si inizia a parlare di un'escalation delle proteste, ma non vedo davvero come questo possa far cadere il governo.
L'editorialista, la firma del Times of Israel, Lazar Berman, raggiunto da Valentina Ternullo, e staremo davvero a vedere se anche il proseguo dell'azione militare su Gaza continuerà a dare forza a questa compagine governativa. Nel frattempo sicuramente forza vitale la sta dando, al punto, almeno dal punto di vista dell'immagine internazionale, la visita che Netanyahu sta compiendo a Budapest. Lì vi porto con la voce di Alessandro Grimaldi, giornalista di Centrum Report, collettivo giornalistico che racconta l'Europa centrale. Alessandro, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, giornata direi ricca di avvenimenti per Budapest. È arrivato Netanyahu, c'è stata anche una conferenza stampa congiunta. Nel frattempo Orbán ha annunciato l'uscita dalla Corte Penale Internazionale. Direi che i giornali locali non solo ne hanno da scrivere su Domani.
Sì, certo che qui si parla anche di politica interna, che anche quella è molto interessante, ma sicuramente l'arrivo di Netanyahu è stato per certi aspetti clamoroso, come che clamoroso è l'annuncio di Orban in conferenza stampa. Era già risaputo, comunque è stato comunque fragoroso il fatto che l'Ungheria ha annunciato di lasciare, ci vorrà un annetto di tempo, in realtà ha annunciato comunque di lasciare la Corte Penale Internazionale. È una visita importante, è soltanto la sua seconda visita all'estero, appunto per questo impossibilità di viaggiare, dopo avere l'uscita del mandato di cattura internazionale, Orban l'aveva subito prontamente invitato a Budapest. È arrivato la scorsa notte, è arrivato in ritardo, si pensa per problemi legati al Qatar Gate. È una visita che in realtà è abbastanza nebulosa, si sa poco dei programmi e dei contenuti. Si parla anche per esempio di incontro con un altro esponente di un paese terzo. Durerà 4 giorni come visita, che è un periodo molto lungo, sì, solo per lo Shabbat, ma sicuramente questa rottura dell'isolamento internazionale, questa rottura anche insomma della unità della Corte Penale Internazionale, sicuramente il fatto più importante. Orban ha citato un suo aneddoto personale dicendo: vi racconto una storia, ha detto che lui stesso ha firmato nel 2000 la firma dell'entrata dell'Ungheria nella Corte Penale Internazionale, sarà lui stesso però adesso a firmarne l'uscita, dicendo che nel frattempo ha cambiato completamente forma, aspetto, è diventato un tribunale politico di parte che non segue più lo Stato di diritto.
La voce che state, sì, ti interrompo solo un istante per riassumere, la voce che state ascoltando è quella di Alessandro Grimaldi, Centrum Report, in diretta da Budapest, che ci racconti i motivi di straordinarietà di questa visita di Benjamin Netanyahu. Da un lato il lasso temporale, ma ci fa presumere il fatto che incontrerà altri capi di governo, altri capi di Stato in territorio amico, per così dire. Dall'altra parte, colui che appose la firma per l'ingresso nella Corte Penale Internazionale sarà lo stesso che ha cambiato idea, ha cambiato giudizio, contribuendolo, dobbiamo dirlo, allo sgretolamento della fiducia nelle istituzioni internazionali, a far uscire l'Ungheria da questo consesso giuridico internazionale. Alessandro Grimaldi, Orban sembra sempre di cercare di smarcarsi in qualche modo, a volte anche in maniera, se volete, astuta, smaliziata, fittizia, pretestuosa delle decisioni europee o occidentali in senso lato. Ma qual è il tornaconto politico dall'accogliere e il non arrestare Netanyahu adesso? Comunque l'Ungheria è isolata all'interno dell'Unione Europea e spesso si becca gli strali, i rimproveri, a volte anche le ammende, le sanzioni. Perché ha fatto questo?
L'Unione Europea è isolata, però può anche essere isolata. Orban lo sa che comunque ci sono dei vuoti nei trattati europei che prevedono decisioni all'unanimità su cui invece può far pesare il suo diritto di veto, quindi fa veri e propri ricatti spesso alla Commissione. come anche nei trattati manca una procedura di espulsione netta dei membri, quindi può giocare su questo. Al contrario, lui propone invece un'Europa delle nazioni, di nazioni sovrane, quindi libero scambio ma non integrazione istituzionale. Lui ha parlato di Occidente anche oggi in conferenza stampa, Occidente che lui comunque vede in generale in declino. Ho già parlato di antisemitismo imperante nell'Occidente,
sì.
Quindi un declino culturale, morale ma anche economico. Ormai il potere economico si sta spostando ad est, in Asia, e quindi invece lui vede l'Ungheria come, o comunque in genere l'Europa, come un'unione di nazioni sovrane che applicano delle procedure economiche legate alla neutralità, quindi non guerre fredde, ma invece scambi commerciali estesi a tutti i paesi interessati. Per l'Ungheria vuol dire la Russia con le risorse naturali, vuol dire la Cina con gli investimenti interni, vuol dire Israele in questo caso con accordi militari, per esempio. A parte questo, avere anche questa accogliere in questo modo Netanyahu vuol dire anche ribadire la vicinanza tra i due leader, che è una vicinanza anche proprio personale. Sono amici, hanno fatto una carriera parallela negli ultimi 25 anni, proprio sono gli stessi anni di governo quasi, come anche una vicinanza legata anche alla grande comunità ebraica che c'è in Ungheria, che è la terza in Europa.
Certo, e anche questo è naturalmente un motivo di contiguità. Grazie mille, Alessandro Grimaldi, Centro Report, in diretta da Budapest. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, chiedo lumi di là dal vetro. Andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, o torniamo alla Zar Berman sul vero significato della visita. Maria Bernardi, inequivocabile, le due manine sul volante. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Benjamin Netanyahu rompe l'isolamento internazionale, va a Budapest, ci rimarrà per 4 giorni, lancia un segnale. A dire il vero anche Viktor Orbán lancia un segnale molto molto forte, lo fa all'AIA, dice attenzione, io esco da quella ratifica che pure firmai 20 anni fa della Carta di Roma. Sarebbe l'unico e primo paese per il momento europeo a uscire da quei firmatari dello Statuto di Roma. Sono 125 in tutto, ma ricordiamolo, non riconoscono la Carta di Roma gli Stati Uniti, Israele, la Russia, la Cina, alcuni dei paesi massimi della grande attualità internazionale. La Zar Berman, raggiunto da Valentina Ternullo, lo ricordo, lui è una firma di The Times of Israel, quotidiano conservatore israeliano, ci racconta qual è il significato di questa visita. Sentite.
I think the real value of the visit to Hungary, to Budapest now, is that it weakens the ICC as an institution, the International Criminal Court.
Penso che il vero valore della visita in Ungheria, a Budapest, sia cercare di indebolire la Corte Penale Internazionale come istituzione. Parliamo di quel tribunale che a novembre ha emesso un mandato di arresto per lui e il suo ex ministro della difesa per crimini di guerra. Ora Netanyahu si è recato all'interno dell'Unione Europea, in Ungheria, dove viene accolto con tutti gli onori. Penso che speri che questo gesto dia coraggio e spinga altri alleati di Israele nell'Unione Europea a sentirsi sicuri e ad opporsi a quei mandati di arresto, alla stessa istituzione. Abbiamo poi visto che l'Ungheria ha annunciato il ritiro dalla Corte Penale Internazionale pochi minuti prima che Netanyahu incontrasse Viktor Orbán. Quindi penso che volesse dare un segnale ad altri paesi affinché facciano lo stesso. E naturalmente non possiamo ignorare il fatto che Netanyahu voglia mandare un messaggio anche a Donald Trump, il suo alleato più importante e affidabile nel mondo democratico. I due vedono il mondo allo stesso modo. Ci sono forze liberali che cercano di limitarli, di danneggiarli, e servirebbero, diciamo, dei leader antiliberali democraticamente eletti che uniti possano salvare la civiltà, sconfiggere il terrorismo e bloccare le forze di sinistra che vorrebbero invece prendere il controllo. Quindi penso che siano queste le ragioni per cui ha deciso di andare a Budapest adesso.
La Lazar Berman, The Times of Israel. Naturalmente rimane il Qatar Gate sullo sfondo, che è qualcosa di potenzialmente devastante, perché il Qatar non è esattamente un paese amico per Israele. Due collaboratori stretti di Netanyahu sono stati accusati di aver ricevuto fondi illeciti proprio dal Qatar, quello di Al Jazeera, quello che ha finanziato anche buona parte della striscia di Gaza. Insomma, come capite bene, politica particolarmente complessa quella che sta vivendo il premier israeliano, che nel frattempo, come ripeto, è a Budapest. Noi dobbiamo voltare pagina, torniamo a parlare, riaccendiamo i riflettori sul Myanmar, perché c'è un cessato il fuoco, fragile, è vero, ma è sul disastro. Il disastro ci parla di almeno 3.000 morti, così dichiara la giunta al potere nel paese asiatico. 3.085 decessi, 4.715 feriti, dispersi almeno 341, ma le comunicazioni funzionano a singhiozzo, quindi un bilancio tutto in divenire. Paolo Tedesco, coordinatore di Asia, Associazione Internazionale per la Solidarietà in Asia, ONG presente anche in Myanmar, raggiunto da Andrea Macchioni, si trova nelle zone rurali vicino a Mandalay e ci racconta la situazione, sentite.
Appena arrivato mi sono subito reso conto che la situazione è molto più drammatica di quello che già si poteva intravedere dal materiale fotografico, dalle documentazioni visive alle quali avevamo avuto accesso in questi giorni. Mandalay è una città distrutta, più del 50% delle case sono crollate, si sta parlando di 120.000 abitazioni perse, ma le cose materiali si riparano. Le 2.700 persone a tanto ormai ha raggiunto il conteggio delle vittime, quelle non si recuperano, e almeno altri 300-400 secondo gli ultimi dati appartengono alle persone che sono disperse. A Mandalay ci sono più di 800.000 persone che vivono per la strada e quindi dipendono dagli aiuti esterni per tutto, per acqua, per alimenti, cibo, ripari. In questa situazione così disperata danno prove di una grande solidarietà, di una grande empatia tra di loro. In mancanza degli interventi statali o delle organizzazioni internazionali, che sono altamente inadeguati alle necessità, le persone si associano e scavano prima in una direzione, in un edificio, poi si vanno in quell'altro cercando di recuperare il maggior numero possibile di persone.
Questo è il drammatico racconto di Paolo Tedesco dell'ONG Asia da Mandalay. Vi do conto del fatto anche che la giunta militare si muove, nel senso che da un lato ha proclamato, in ritardo direbbe qualcuno perché l'alleanza delle tre sorellanze l'aveva già fatto, i gruppi ribelli etnici, da parecchi giorni. Hanno detto smettiamo di sparare perché dobbiamo aiutare i civili rimasti sepolti sotto le macerie. La giunta ha continuato a bombardare, ha bombardato anche un convoglio umanitario nei giorni scorsi, per fortuna senza alcun ferito né morto. Però finalmente qualche ora fa avrebbe decretato un cessato il fuoco, che dicono però alcune fonti giornalistiche non è esattamente rispettato. Nel frattempo il capo della giunta è arrivato a Bangkok in Thailandia per un meeting a livello regionale. Non incontra soltanto il governo thailandese, incontra probabilmente nei prossimi giorni anche Narendra Modi, il premier indiano, e quindi c'è anche una considerazione politica da fare, che la giunta militare sta utilizzando questo disastro come leva diplomatica per cercare una vetrina a livello internazionale, perché fino a questo momento la giunta militare, tranne qualche rapporto con i cinesi naturalmente, era molto molto isolata. Torniamo al disastro umanitario in Birmania, teniamo accesi i riflettori su quella zona del mondo. Come arrivano gli aiuti umanitari a Mandalay? Paolo Tedesco di Asia.
Gli aiuti umanitari arrivano a Mandalay, però li stiamo ancora aspettando, nel senso che la comunità internazionale sta lavorando veramente al rilento. A parte le brigate di solidarietà dei paesi dell'ASEAN o dei popoli con i quali il Myanmar confina, però la famosa comunità internazionale brilla per la propria assenza, specialmente specialmente gli aiuti stanno mancando nella parte rurale, nei centinaia di villaggi che a 4-5 giorni dopo la tragedia non sono stati ancora raggiunti dalle squadre di soccorso. Noi come Asia stiamo proprio lavorando in questo ambito, cioè portando gli aiuti nei piccoli capoluoghi di provincia dove non sono arrivate le squadre di soccorso internazionale.
Paolo Tedesco di Asia, ma cosa fa questo ONG da tempo presente in Myanmar? Sentite.
Asia Myanmar è presente da molti anni, però è ritornata con maggiore entusiasmo, con maggiore impeto nel 2019, con un progetto gestito dalla cooperazione italiana per un intervento nel settore caffè nello stato del Chin, al confine con l'India. Durante gli anni di attività qua nel paese abbiamo subito dovuto affrontare un'emergenza Covid, alla quale abbiamo cercato di dare risposta convogliando finanziamenti soprattutto da associazioni private, e poi gli interventi di aiuto alimentare attraverso programmi di assistenza ai piccoli agricoltori, gli orti familiari, finanziati dalla provincia autonoma di Trento e dalla provincia di Bolzano. Tutte iniziative molto, molto importanti che hanno creato un grosso consenso intorno alle nostre attività. Stiamo intervenendo ancora, nonostante il progetto caffè sia finito da oltre un anno, però continuamente siamo in contatto con le comunità e stiamo cercando adesso di sviluppare la parte di commercializzazione. Nella zona di Mandalay stiamo lavorando anche qui sul tema della sicurezza alimentare, ma il terremoto del 28 marzo ovviamente cambierà un attimo le nostre priorità.
La voce di Paolo Tedesco della ONG Asia risponde in qualche modo a un ascoltatore che poc'anzi al 349-238-6666 diceva: ma parlate di USAID solo quando smettono di fare gli aiuti, chi altro si occupa di cooperazione internazionale? Ha appena risposto per esempio Paolo Tedesco. Tempo scaduto, la redazione è già al lavoro sulla puntata di domani. Cosa ci guiderà? Beh, che il fatto che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être.